Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. A che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede, ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un Dio solo? Fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi capire che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le sue opere quando offrì Isacco, suo figlio, sull'altare? Vedi, la fede agiva insieme alle opere di lui, e per le opere la fede divenne perfetta. E si compì la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e gli fu accreditato come giustizia, ed egli fu chiamato amico di Dio. Vedete, l'uomo è giustificato per le opere e non soltanto per la fede. Così anche Raab, la prostituta, non fu forse giustificata per le opere, perché aveva dato ospitalità agli esploratori e li aveva fatti ripartire per un'altra strada. Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù disse ai Suoi discepoli: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra, e se gli chiede un pesce gli darà una serpe? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Parola del Signore. Proseguiamo nella nostra riflessione sulle opere di misericordia. E lo ricordo, abbiamo trovato in Gesù il cuore di queste opere per noi, perlomeno. L'immagine forte di un uomo che vive davvero l'atteggiamento della misericordia, del cuore aperto, dei gesti capaci di parlare di tenerezza e di apertura, di disponibilità. E dicevamo che Gesù raccoglie questo anche attraverso tutta la tradizione che riceve dal Primo Testamento, dall'Antico Testamento. E senz'altro quello che Gesù vive lo consegna alla sua comunità. Ed è un po' su questo che stasera vorrei ci fermassimo un momento, perché fin dall'inizio, da subito, la comunità cristiana percepisce in maniera molto forte lo stile di Gesù, lo stile profondamente libero e misericordioso, capace di prendersi a cuore i fratelli. Lo percepisce e cerca di viverlo, intuisce che lì dentro sta davvero la forma nuova della vita per l'uomo. È quella forma che dice in profondità anche l'umanità dell'uomo. Penso tutti ricordiamo che l'autore degli Atti degli Apostoli racconta e descrive la comunità cristiana come la comunità di coloro che si raccolgono insieme e che sanno condividere. Proprio all'inizio del libro degli Atti scrive così l'autore: erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e li dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e spezzavano il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. È una pagina che conosciamo bene, ma appunto è una pagina che mi pare ci consegna fin dall'inizio l'intuizione di uno stile fresco, nuovo, segnato dalla condivisione, dalla capacità di mettere insieme ciò che si ha, quindi dalla capacità anche di essere attenti ai bisogni, e lo dice espressamente, di ciascuno, no? Così come le opere di misericordia ci indicano, con la capacità proprio anche di mangiare insieme, di condividere, vuol dire che chi ne ha lo mette a disposizione anche di chi non ne ha, si spezza il pane insieme. E certo qui c'è anche il riferimento all'Eucarestia, ma c'è proprio anche l'idea di una condivisione. È un quadro ideale per tanti aspetti questo. Dice quello che avviene, ma soprattutto quello che sarebbe bello realizzare anche per la comunità cristiana degli inizi, perché se si leggono poi con attenzione gli Atti degli Apostoli ci si accorge pure delle tensioni e delle fatiche che ci sono. Ma l'ideale è questo, il tentativo di dare forma all'ideale c'è, con molta freschezza e vivacità. E soprattutto si intuisce che quello stile lì di Gesù va fatto passare dentro la vita. Sarebbe interessante attraversare un po' i vari testi degli Atti degli Apostoli per cogliere proprio questo. Mi permetto di citarne soltanto due, velocemente. Il gesto di Pietro e di Giovanni che salgono al Tempio e nell'incontro con uno storpio che cerca loro l'elemosina, che chiede loro l'elemosina, appunto, si fanno avanti per offrire, dicono, ciò che hanno. nel nome del Signore Gesù, alzati e cammina. E mi pare molto suggestivo, perché ti dice della tenerezza, di un'attenzione e della capacità di donare la presenza, il volto di qualcuno. C'è la capacità di consolare, di stare vicini e di condividere. E certo, qui c'è anche un gesto particolare che riprende i gesti di Gesù, ma appunto ti dice attenzione, ti dice cura, ti dice tenerezza. E l'altro gesto è più complesso, è la questione delle vedove che sono abbandonate dalla comunità. C'è un malcontento, perché viene detto da parte della comunità di lingua greca che le loro vedove vengono trascurate nella distribuzione quotidiana. Ed è interessantissimo, perché prima di tutto ti dice che c'è un servizio di carità che si vive, proprio anche concreto, materiale, l'attenzione a chi ha bisogno, il dar da mangiare proprio, e ti dice insieme di una presa in carico di questa questione in maniera molto seria, tanto che si discute, si prendono delle decisioni importanti, si ripensa addirittura la struttura e il modo di stare insieme come comunità, tanto che si scelgono alcune persone che, almeno il testo dice così, sono deputate a questo, ma che in realtà faranno anche altro e probabilmente sono i responsabili delle comunità ellenistiche. Ma appunto, un problema di carità che mette in movimento, che crea attenzione, che domanda discernimento, e si lavora seriamente. Per dire come la carità, le opere di carità, le opere di misericordia entrano profondamente e vengono assunte proprio anche in maniera sistematica, come atteggiamento della comunità. E sarebbe interessante proseguire. Mi permetto a questo punto di riprendere un momento la prima lettura che abbiamo ascoltato stasera, perché penso l'abbiamo percepito, ci ha consegnato l'intenzionalità profonda che sta sotto questi gesti. Il fatto che la fede si traduce in opere, la fede è insieme fede che si fa carità, carità fattiva. E mi pare anche qui molto ricco il testo, perché non vuole dire che bisogna abbandonare o dare meno importanza al credere, ma Giacomo ti sta dicendo che credere, e credere profondamente, aderire al Signore e assumere lo stesso stile e far diventare carità la fede che vivi. Mi permetto di rileggere qualche passaggio, perché tra l'altro l'abbiamo percepito, è molto forte, mi sono permesso stasera di offrirla come prima lettura perché è un testo molto ricco. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? La fede chiusa in se stessa è una fede che non è autentica in realtà. Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e scaldatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. È una fede che non sa aderire, non sa diventare stile. È una fede che non è capace di aderire profondamente e di assumere lo stile del Signore. La fede che diventa carità, questo continua ad essere riconsegnato dagli scritti apostolici, Giacomo, ma anche Paolo stesso. La fede che si rende operosa per mezzo della carità, dice, nella lettera ai Galati. Voi, fratelli, siete chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne. La libertà non vuol dire fai quello che vuoi. La libertà profonda è capacità di rispondere di te, è capacità di essere persona libera, autentica, persona capace di aderire profondamente a ciò che vale e ti interpella nella vita, a colui che ti chiama. Mediante l'amore, dice invece, siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto. Amerai il tuo prossimo come te stesso. E poi Paolo, lui pure, scenderà a precisare alcuni gesti concreti o alcuni atteggiamenti di fondo che dicono come la fede diventa carità, diventa stile di vita, diventa atteggiamento, diventa opere e stile di misericordia. Vorrei così semplicemente che ci consegnassimo questo stasera, pensando appunto alla bellezza proprio anche di tutto questo, a quel cammino di libertà che ci ha offerto, quel cammino di libertà che ci fa aderire, ci permette di aderire profondamente al Vangelo, lasciando che esso diventi stile di vita, cammino, modo concreto di gestire la vita e di agire dentro la vita. Ci raccogliamo intanto nell'Eucarestia che ancora una volta ci consegna la gratuità aperta del Signore Gesù.